Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo semestre 2017 di Astaldi. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola all'ingegner Filippo Stinellis, amministratore delegato di Astaldi. Ingegner Stinellis, prego.
Buonasera a tutti, benvenuti a questa la presentazione dei risultati del primo semestre 2017. Come al solito faccio un ritorno a quelle che sono state gli elementi importanti e strutturali del nostro piano strategico presentato a marzo, quindi ricordo brevemente che i tre pilastri sono la crescita sostenibile, rafforzamento della disciplina operativa e rafforzamento della struttura finanziaria. Quello che vorrei mettere in evidenza, prima di andare poi nelle slide successive alla disamina dei risultati del primo semestre, è il raggiungimento di alcuni obiettivi importanti che confermano che l'operato del management della società sta perseguendo gli obiettivi del piano strategico. E quindi siamo in linea, stiamo deliberando con le azioni del management sugli obiettivi del piano strategico. Se osservate la slide numero 4, iniziando una prima riflessione su quella che è la parte più industriale nel primo semestre, è chiaro che mettiamo subito in evidenza i risultati raggiunti a livello industriale, quindi abbiamo dato una grande spinta al completamento di alcuni progetti, tra cui ricordo la stazione di Afragola in Napoli, la stazione dell'alta velocità, che abbiamo completato con 8 mesi di anticipo. Questo significa che la società ha fatto un grosso sforzo di accelerazione anche a livello industriale, anche a livello di spinta proprio organizzativa. Sono stati completati alcuni rami autostradali ulteriori a quelli che abbiamo completato l'anno scorso e messo in esercizio sul Terzo Ponte e sulla Gabi di Smir. Questi rami autostradali ulteriori che sono stati aperti al pubblico completano in parte tutta l'arteria autostradale dei due progetti e chiaramente ci consentono di avere maggiori chilometri che poi vanno a confluire nella determinazione del minimo garantito, quindi queste sono, diciamo, le sopravvenienze attive che abbiamo su questi progetti, le ulteriori positività su questi due progetti. Ulteriore spinta industriale è stata fatta in diversi progetti, tra cui quelli in Cile, mi riferisco chiaramente alla miniera Chuquicamata, all'ospedale di Santiago del Cile, e non nascondiamo che chiaramente lo vedete dai risultati del primo semestre 2017 che l'Italia ha contribuito ai risultati a livello di fatturato e di marginalità in maniera più consistente rispetto a quello che è successo nel semestre dello scorso anno, ma in tutto il 2016. Tant'è che in questo primo semestre i progetti italiani contribuiscono al fatturato di Astaldi per circa il 24%. È un dato significativo, questo significa, è un dato significativo perché vuol dire che il settore Italia sta riprendendo ad avere una parte importante nella nostra strategia industriale. Chiaramente questi progetti a cui mi riferisco sono a parte Afragola, c'è cioè la linea M4 che sta avanzando secondo programma, abbiamo altre iniziative su cui noi stiamo operando in maniera significativa. Dove abbiamo oltretutto consolidato il tema della crescita sostenibile, quindi dove abbiamo visto il rafforzamento della crescita sostenibile della società, In termini anche di de-risking, quindi della diversificazione geografica, noi ricordo brevemente che la società come crescita sostenibile intendeva innanzitutto investire meno e quindi rifocalizzare il business in termini di EPC contract con pluralità di elementi, ma soprattutto poi diversificare anche in termini di area geografica e diversificare anche il business, le unità di business. Vi ricordo brevemente che quindi sul tema degli EPC contract lo abbiamo già focalizzato anche nel primo trimestre e lo riconfermiamo, tant'è che abbiamo acquisito, se vi ricordate, l'allargamento autostrada stradale in California, abbiamo acquisito il telescopio in Cile, abbiamo acquisito in questo periodo nuovi lavori in Polonia in termini di ferrovie e in Italia sta proseguendo adesso anche la Ionica. Dicevo, quindi abbiamo rifocalizzato il business sugli EPC contract, ma abbiamo soprattutto in particolar modo lavorato sul de-risking in termini di diversificazione geografica e mi riferivo già ai progetti che ho enunciato prima, confermano questa diversificazione geografica nelle aree a basso medio rischio. E in più abbiamo rafforzato un'unità di business che era un po' un altro elemento fondamentale sulla crescita sostenibile di cui al nostro piano strategico, che era l'operation and maintenance. Poi ne parleremo dopo, perché abbiamo acquisito la maggioranza sul progetto di Veneta Sanitaria, questo ci consente di entrare nell'operation and maintenance di questo grande progetto, tant'è che in questo primo semestre l'operation and maintenance contribuiscono per circa 35 milioni di euro sul fatturato. È un dato significativo perché significa che questa unità di business si sta concretizzando e sta raggiungendo i valori che avevamo previsto a piano. L'altro elemento fondamentale, sempre relativo allo sforzo industriale, allo sforzo manageriale, quello su cui stiamo lavorando oramai da mesi, è il ricambio del portafoglio, quindi la dinamicità nell'acquisizione. È un elemento di forza del gruppo, tant'è che in questo primo semestre noi abbiamo acquisito 1,8 miliardi di nuovi ordini e il book to bill è all'incirca intorno a 1,3 nel primo semestre. Questo significa che la società ha la capacità di rinnovare il portafoglio nella fase in cui consuma durante il semestre, durante l'anno, durante l'esecuzione, e quindi lo rinnova con una capacità che oramai è confermata da tempo. L'altro elemento su cui poi ci ritorneremo è il contenimento del working capital, che comunque fa parte di un'azione manageriale molto importante, che in questo primo semestre si conferma un contenimento del working capital rispetto a quelle che sono le stagionalità, la stagionalità degli anni precedenti. Ricordo che il primo trimestre, il primo semestre di ogni anno ha sempre rappresentato per la nostra società, ma per le società che lavorano nel nostro business, un semestre impegnativo. Beh, noi con le azioni messe in atto siamo stati in grado di in qualche modo confinare e ridurre questo valore del working capital. Passerei alla slide numero 5, che fa un focus più puntuale sul tema del rinnovo del portafoglio e quindi sui nuovi lavori. Se ben ricordate, nel dicembre del 2016 il portafoglio in esecuzione per la costruzione era di 9 miliardi e 9, poi avevamo incluso per l'operation and maintenance 1 miliardo e 9. I nuovi ordini, ripeto, nel primo semestre del 2017 è di 1 miliardo e 8, abbiamo fatto una produzione di 1 miliardo e 4, poi vedrete che sostanzialmente è circa un 7,5% di crescita rispetto alla produzione fatta nel primo semestre dell'anno scorso. Quindi è un grande risultato e questo conferma che gli sforzi che sta facendo il management nel perseguire i risultati del piano strategico. In sostanza, quello che volevo mettere in evidenza è che alla fine, tra quello che abbiamo prodotto, consumato con l'esecuzione dei lavori, e quello che abbiamo ottenuto come nuovi ordini, ci porta ad avere un portafoglio di 15 miliardi e mezzo, di cui ricordo 9 miliardi e 9 sono quelli in esecuzione per la costruzione, 2 miliardi e 3 l'operation and maintenance, e qui è incluso l'acquisizione di Mestre, e 3 miliardi e 3 sono invece quelli che noi chiamiamo portafoglio ordini opzionali. Tra questi ricordo che nei 3 miliardi e 3 c'è la Napoli-Bari e c'è la Verona-Vicenza, che sono due progetti importanti in Italia. In sostanza il book to bill, ripeto, è 1.3 nel primo semestre. Poi si aggiungono a questi il backlog negativo al settore concessioni, che ci porta a un totale del portafoglio della società di 27 miliardi. Tra i nuovi ordini, ripetendo un po' nella slide numero 6, facendo un ulteriore focus su quello che è stato acquisito dalla società nei primi 6 mesi, ricordo chiaramente i due progetti in Romania che sono stati aggiudicati e abbiamo finalizzato i contratti. Sulla Turchia abbiamo acquisito un tratto della metropolitana di Istanbul, oltre, ricordo, a un ulteriore progetto di autostrada. In Polonia c'è stata l'acquisizione di un importante progetto in termini di ferrovie. A questo si aggiunge, ripeto, proprio per consolidare quello che è la nostra nuova linea di business, l'operation and maintenance dell'ospedale di Mestre per 500 milioni, totale 1 miliardo e 8. Ripeto, ma solo per sottolineare quanto la società sia prudente nelle procedure interne, nell'attribuire ad alcuni progetti dove noi siamo risultati aggiudicatari in via provvisoria e poi anche definitiva, di metterli nel portafoglio opzioni. E qui ricordo sempre la Napoli-Bari, come il progetto di Pumiglia, che è una diga, è un impianto idroelettrico in Cile, che chiaramente sono progetti che entreranno nel portafoglio in esecuzione a breve. Nella slide numero 7 vorrei fare un focus ulteriore sull'operation and maintenance, perché noi siamo partiti con la presentazione del piano strategico dicendo che avremmo diversificato nella parte industriale sull'operation and maintenance, perché era sostanzialmente un elemento che che mancava nelle linee di business della società, e quindi anche per fornire un prodotto a 360 gradi ai nostri clienti. Quindi siamo partiti col nostro piano strategico raccontandovi che avremmo in qualche modo valorizzato quello che già avevamo nel nostro portafoglio, proprio in linea in relazione all'operation and maintenance, e oggi vi possiamo dare già dei risultati. Il risultato lo vedete nella slide numero 7, perché i progetti che Astaldi ha su questa linea di business sono elencati, sono Mestre, l'ospedale di Mestre, Relaves, che è chiaramente un impianto idroelettrico in Cile, i quattro ospedali toscani, l'ospedale in Cile e Edlic. Quelli in verde sono quelli già in esecuzione, quindi sono contratti di operation and maintenance che già stiamo gestendo, gli altri due chiaramente sono due progetti che sono in corso di costruzione. Ricordo che l'ospedale di Santiago del Cile sarà completato l'anno prossimo, Edlic sarà completato nel 2019, quindi sono i prossimi progetti che poi entreranno in gestione. Comunque il backlog oggi della società sulla parte operation and maintenance è di 2 miliardi e 3. Metto solo in evidenza velocemente il fatto che con questi tipi di progetti, con questi progetti che abbiamo elencato, la società gestirà fra qualche anno circa 6.800 posti letto. Il voler evidenziare anche in questa presentazione dei dati della semestrale l'importanza dell'operation and maintenance perché riconfermiamo che sono progetti che hanno innanzitutto una marginalità superiore a quella che sono i progetti di costruzione, quindi riconfermiamo il fatto che ha una marginalità che in genere è superiore al 15%, poi hanno delle particolarità che hanno una durata molto più ampia rispetto ai progetti, quelli classici di costruzione, quindi variano da mediamente intorno ai 15 anni, quindi generano comunque, uno zoccolo, fisso sulla produzione, quindi danno delle certezze in termini anche a livello di fatturato. Oltretutto, hanno un'altra particolare, caratteristica, che hanno un impegno in termini di working capital molto ridotto, quindi sono molto liquidi tutto sommato. Nella slide numero 8 farei un passaggio un po' più approfondito per quello che sono gli asset disposal. Quindi riconducendo un attimo l'attenzione di tutti su quelli che erano i tre pilastri fondamentali del nostro piano strategico, quindi crescita sostenibile, abbiamo visto tutto quello che è stato fatto e come il management ha deliberato su quelle partite importanti in termini di rifocalizzazione del business, in termini di diversificazione geografica, soprattutto diversificazione geografica in aree a basso rischio, quindi il de-risking. In termini di rafforzamento delle linee di business, quindi diversificazione a livello di linee di business, abbiamo parlato dell'operation and maintenance, questi tre elementi concretizzano gli obiettivi che ci eravamo dati col piano strategico. Poi l'altro elemento era fondamentale, il rafforzamento della parte finanziaria e quindi investire di meno per poter contenere l'indebitamento della società. Uno degli elementi fondamentali era il programma di dismissione degli asset, quindi abbiamo già presentato con il nostro piano strategico un programma di dismissione, cosa che avevamo già iniziato l'anno scorso con la dismissione della 4 Holding e il cash in c'è stato a fine del 2016. Poi abbiamo ripresentato un programma più dettagliato anche durante la presentazione del piano strategico e nelle prossime due slide vi facciamo vedere a che punto siamo. Quindi nella slide pagina 8 vedete che ripercorriamo un po' la storia, chiaramente mettendo in evidenza che nel 2016 è stato dismesso la 4 Holding con il cash in a 112. Nel 2017 nel primo semestre del 2017 abbiamo incassato Chagayas per 42 milioni, poi l'ospedale di Felix, vi ricordo che è in due tranche, la prima tranche è stata fatta nel primo semestre del 2017, la seconda tranche verrà incassata nel 2019, ma è solo un fatto puramente finanziario. Poi abbiamo dismesso le nostre quote, la nostra partecipazione in M5 e abbiamo avuto il cash in per 64 milioni e mezzo. C'è poi un ulteriore elemento con una colorazione diversa che è chiaramente prevista nel 2017, il cash in della dismissione della nostra partecipazione agli ospedali toscani. Abbiamo iniziato, e lo vedete riportato in un colore celestino, sempre nel 2017, in anticipo rispetto a quello che era il nostro programma degli asset disposal, le attività per la dismissione della nostra partecipazione all'ospedale di Etrich. Chiaro che l'ospedale di Etrich abbiamo iniziato le attività, ma sappiamo che quello è una commessa che è in fase di costruzione, quindi richiederà un po' di tempo. Però ci stiamo già lavorando. Poi noi dobbiamo cercare di massimizzare il risultato durante le dismissioni, quindi è preferibile iniziare le attività, ma progredire prima con le attività di costruzione perché chiaramente i rischi si abbattono e la valorizzazione dell'asset è decisamente migliore. Quindi vanno anche calibrate le nostre attività. Nel 2018 che cosa è previsto? Ci aspettiamo il cash in della dismissione della nostra partecipazione sull'ospedale di Etlik. Abbiamo iniziato, è in progress la dismissione dell'asset turco e noi prevediamo nel primo semestre del 2018 di avere dei risultati concreti. Rimane poi sempre nel 2018 la dismissione della nostra partecipazione nell'ospedale di Mestre. Quello che rimane nel 2019 chiaramente è l'ospedale, è l'autostrada della Gebze İzmir, è il progetto autostradale in Turchia. Sapete bene che la dismissione è fattibile solo al completamento della costruzione della terza fase. Abbiamo nella slide, nella parte bassa, messo in evidenza anche un po' la percentuale di avanzamento di questo progetto di dismissione degli asset. Voi vedete che quindi noi abbiamo sostanzialmente concretizzato già un 30% se consideriamo che nell'arco di quest'anno dismetteremo le quote degli ospedali toscani. Poi con l'avanzamento del terzo ponte arriveremo al 60%, quindi ci siamo dati un po' anche una misurazione di quelle che sono le attività che stiamo facendo. Nella slide a pagina 9 ci sono alcune specificazioni, si entra un po' più nel dettaglio di quelle che sono le attività che stiamo portando avanti, perché quelle che già abbiamo consuntivato non ci ritorno, l'abbiamo già detto. Però vorrei mettere in evidenza i mandati che sono stati dati per l'attività di dismissione del terzo ponte, quindi li trovate chiaramente riportati nella slide 9, e i mandati che sono stati dati anche per l'altra attività che è quella di Etlik. Abbiamo sostanzialmente firmato un accordo per gli ospedali toscani e prevediamo il cash-in entro quest'anno. Ok. A questo punto passerei invece alla disamina della parte più finanziaria, della parte del business. Ho voluto mettere in evidenza subito, nella slide 11, quella che è stata la performance del gruppo e del management sul contenimento in un semestre, ripeto, storicamente difficile sul working capital. Ho fatto mettere un grafico per ricordare a tutti quello che è successo, chiaramente ho guardato un attimo quello che è successo l'anno scorso, ma potrei ripetere la disamina anche negli anni precedenti. Se voi vedete l'incremento del working capital tra la fine del 2015 e giugno del 2016 c'è stato un incremento di 320 milioni. Come, ripeto, come fase stagionale, quindi circa 320 milioni. Negli anni precedenti si è sempre aggirato questo incremento stagionale tra i 250 e i 300 milioni, mediamente, poco più, poco meno. Quello che è successo quest'anno lo vedete chiaramente andando a guardare tra dicembre 2016 805 e giugno 2017 918, quindi un incremento di 100 milioni, è un grande risultato raggiunto dal management, perché chiaramente con un fatturato in crescita, con una spinta molto forte sulla parte industriale, siamo riusciti quindi a contenere il nostro working capital come incremento nel semestre in 100 milioni. Questo ha un significato ancora più importante se considerate che noi abbiamo fatto, abbiamo dato una grossa spinta sulle attività in Italia, ripeto, completare per esempio la stazione di Afragola con 8 mesi di anticipo rispetto alla data contrattuale significa che il management ha spinto su quel progetto tantissimo, poi magari abbiamo avuto qualche riflesso negativo negli incassi perché tutte le procedure poi per la salizzazione e dei lavori che sono stati fatti e l'accelerazione non sono state ancora completate, anche se ci aspettavamo che fossero state completate, avessimo incassato il dovuto entro il 30 giugno, quindi qualche riflesso negativo poi sulla parte della posizione finanziaria lorda ce l'abbiamo avuto in questo semestre, ma queste procedure si stanno chiaramente, l'iter si sta completando e incasseremo a breve quello che è il dovuto per i lavori eseguiti. Però ripeto, grande spinta sulla parte industriale in Italia, grande spinta nel completamento di questi tratti autostradali anche del terzo ponte e di Goi, ma soprattutto del terzo ponte, che consentiranno alla società di incassare maggiori chilometri in termini di minimo garantito, però i due soci, quindi Astaldi e il socio turco, hanno preferito investire sulla joint venture construction per poter spingere i cantieri e completarli in anticipo e metterli in esercizio per poter poi avere i proventi dei chilometri in più in anticipo e poi chiaramente questi lavori saranno pagati nel corso della concessione. Quindi pur spingendo sulla parte industriale in maniera molto importante, pur investendo su questi cantieri, siamo riusciti a contenere l'incremento del working capital in 100 milioni. Quindi ritengo che sia un risultato importantissimo. È chiaro che noi avevamo anche delle aspettative, ci aspettavamo di incassare alcuni anticipi sulla Romania che non sono arrivati per il 30 giugno e stanno arrivando in questi giorni. Ci aspettavamo di incassare alcune partite sul contenzioso della Romania entro giugno perché avevamo firmato un accordo e stanno arrivando in ritardo, però è chiaro che potevamo presentarci con un dato ancora migliore, però insomma già di per sé è importante quello che siamo riusciti a fare. Dico delle partite, ho elencato una serie di partite perché stanno arrivando, si stanno concretizzando e queste mi portano a confermare l'obiettivo di fine anno di avere un net working capital inferiore agli 800 milioni. L'altro elemento che fa parte chiaramente del rafforzamento della struttura finanziaria del gruppo, che vi ho accennato anche nella presentazione dei risultati del primo trimestre del 2017, è la rischedulizzazione, la rinegoziazione delle date del nostro debito, quindi abbiamo iniziato un'attività, abbiamo un programma, vi ho raccontato l'altra volta che avevamo diverse fasi sul refinancing del nostro debito. Un primo elemento era riemettere il convertibile, migliorare la liquidità. Poi abbiamo una seconda e terza fase che riguardano chiaramente la riemissione del bond e la rinegoziazione della RCF. La prima fase l'abbiamo deliberata tutta, devo dire che l'emissione del convertibile è stata un'attività che abbiamo fatto con grande successo, abbiamo completato quindi è stata una prima fase importante, quindi evidentemente abbiamo avuto dei riscontri importanti. Abbiamo sostituito un bond che aveva un convertibile che aveva una scadenza in 5 anni con un nuovo che ha una scadenza in 7 anni. L'altro elemento che chiaramente ci fa ritenere questa attività, questa prima fase grande successo è che oltre il 65% dei detentori del bond hanno sottoscritto la nuova emissione. A questo si aggiunge il fatto che in termini di liquidity, perché era un altro progetto che avevamo messo in campo, il miglioramento della liquidity del gruppo, e da marzo a oggi abbiamo migliorato con delle nuove linee bilaterali per circa 70 milioni e 120 milioni, e abbiamo finalizzato una linea di backup. E quindi in realtà è importante mettere in evidenza che la somma delle due sono circa 200 milioni di nuove linee committed. Inoltre la cassa, e questa è un'altra attività chiaramente che è legata alle azioni che fa il management su tutti i progetti, ha un valore intorno ai 400-450 milioni di euro. Quali sono i prossimi step? Li ripeto perché è chiaro che stiamo lavorando anche su questi fronti, su tutti i fronti che riguardano la rischedulizzazione delle date dei nostri debiti. Sono le due tranche del bond e chiaramente poi affronteremo anche la parte della RCF. Passerei adesso alla slide numero 14, dove vengono riassunti, e vi evito chiaramente la lettura di tutti i numeri perché poi avrete tempo di guardarli, ma vi illustro solo le poste più significative. Chiaramente il totale delle revenue è 1.504.000, quindi rispetto al primo semestre dello scorso anno abbiamo avuto un aumento di circa il 7.4%, cosa che vi avevo già detto in anticipo. Se guardate l'EBITDA margine e l'EBIT margine, abbiamo raggiunto dei valori interessanti anche rispetto a quello che è stato il risultato del primo trimestre e di fine anno. Per il 14,3% l'EBITDA margine e il 12,3% l'EBIT margin. Il risultato netto è di 55 milioni. Ora è chiaro che va fatta una lettura di questi valori perché nel grafico sottostante vedete bene che poi noi nel corso del secondo semestre ci riallineeremo a quelli che sono i valori previsti nel nostro piano strategico. Guardando anche il risultato netto del gruppo, è chiaro che risente di alcune partite eccezionali come la dismissione degli asset, delle in concessione, ma soprattutto nell'EBITDA margine e nell'EBIT margine abbiamo avuto dei rilasci di margine delle commesse che si sono completate. Qui mi riferisco a quello che già ho detto precedentemente in termini di completamento della stazione di Afragola, della spinta che abbiamo fatto sulla linea M4 di Milano e sui progetti sia turchi che in Cile. Quindi i risultati molto importanti, però noi dobbiamo sempre ricordare quali sono gli obiettivi di piano strategico. Certo, la società, il management sta operando per migliorarli, però li ricordo solo per correttezza perché poi ci sono delle partite eccezionali che sono entrate in questo primo semestre e quindi vanno letti questi risultati tenendo conto di queste partite eccezionali. Sì, volevo fare una precisazione sugli oneri finanziari perché lo vedete nello specchietto. Comunque sono circa 107 milioni rispetto ai 95 dello scorso anno. Chiaramente sono legati alla dinamica del gruppo. Include oltretutto 3 milioni e 4, lo vedete nella nota, per i costi del refinancing. E poi ci sono 8 milioni in negativo per gli effetti della dismissione degli asset, quindi poi abbiamo precisato nella nota quali sono stati gli effetti che abbiamo avuto in questo primo semestre. Nella pagina successiva vedete gli ulteriori elementi e risultati importanti, tra cui la posizione finanziaria netta, che chiaramente è strettamente collegata alla spinta industriale che abbiamo avuto, comunque si attesta a 1.272 rispetto a quello che era il 1.374 dello scorso anno. Abbiamo preferito, sul working capital già vi ho detto quella che è stata la dinamica, non ci ritornerei, poi su quelle che sono le immobilizzazioni, fa parte delle dinamiche perché ci sono alcune partite che sono entrate nella parte delle contabile sopra, a lungo termine chiaramente. Nella slide numero 17, credo che sia, non so se avete 16, perché c'è stato evidentemente qualche disguido nella stampa, è pagina 16, la slide 16, abbiamo voluto fare un focus sulla dinamica del debito. Perché è chiaro che sono state fatte tutta una serie di azioni importanti da parte del management, soprattutto nella gestione della tesoreria tramite il cash pooling, quindi credo che questo si veda poi dai risultati. Abbiamo lavorato moltissimo sulla disponibilità delle linee committed, quindi a oggi riteniamo di aver fatto veramente un ottimo lavoro e lo vedete dalla graficizzazione chiaramente. E ricordo che stiamo portando a termine ulteriori 140 milioni di linee committed e quindi dovremmo avere poi una disponibilità di linee totali di circa 450 milioni, cosa che invece a dicembre ci risultavano 83 milioni. Ora è chiaro che se andate a vedere la dinamica del debito lordo da 1,972 a 209 è perché c'è stato un aumento di spinta sulla parte industriale, quindi ci sono circa 170 milioni, 130 milioni di differenza. Questo è legato chiaramente al fatto che abbiamo investito, abbiamo spinto sulle tematiche che vi ho detto, che pensavamo di incassare entro il 30 giugno, cosa che invece poi non è avvenuto. Quindi è chiaro che se dovessi mettere in conto quello che dovevamo incassare per la spinta industriale che c'è stata, i 209 sarebbero stati ridotti in una forma molto decisa per oltre 100 milioni. Va bene. A questo punto passerei alla slide numero 17, perché vorrei far capire quello che è l'effetto di tutta la parte dell'operation and maintenance degli asset che abbiamo, quindi se parlo sempre dell'ospedale di Santiago del Cile, della dismissione degli asset sul nostro conto economico e finanziario, quindi della dismissione dell'ospedale di Santiago del Cile, della linea 5 di Chacayas. Quindi è chiaro che sono intervenute ulteriori revenue per queste varie dismissioni per 25 milioni. Abbiamo avuto un effetto negativo nelle partite chiaramente delle joint venture per 16 milioni, quindi abbiamo un effetto negativo di circa 9, netto positivo di circa 9 milioni. Ora nella scheda vedete bene quindi tutta la dinamica, abbiamo cercato di darvi delle risposte su tutta la parte della dismissione degli asset e credo che in qualche modo risponda a molti quesiti che ci sono, a molte domande che ci sono state fatte. Volevo precisare però un attimo qual è la strategia che stiamo portando avanti sull'operation and maintenance, riferendomi un attimo all'attività che abbiamo fatto sull'ospedale di Mestre, che altro non è poi quello che è stato fatto dalla società sia per l'ospedale Felix Burn, ma anche negli ospedali toscani. Quindi senza richiedere ulteriore impegno di capitale abbiamo cercato di massimizzare la nostra partecipazione all'interno di questi progetti. Quindi sull'ospedale di Mestre abbiamo acquisito le quote di un nostro socio e siamo arrivati a detenere la maggioranza. Questo chiaramente ci consente, nell'atto di dismissione successiva del veicolo finanziario, di avere un ritorno decisamente più importante, decisamente migliore. Ma quello di poter consolidare e gestire con una maggioranza un asset di questo tipo ci consente poi di trasferire le nostre competenze, la nostra capacità gestionale anche sull'operation and maintenance, che ricordo che è un veicolo sottostante, e quindi anche su questo chiaramente avremo la nostra maggioranza in termini di partecipazione. Ora, se voi vedete l'effetto dell'acquisizione di queste di questa partecipata, quindi l'aumento della nostra partecipazione in Mestre, vedete quello che è l'impatto su tutto il 2017, quindi un impatto sulle revenue positivo per 26 milioni nel primo semestre, chiaramente un impatto sull'EBITDA di circa 4 milioni e 4, e chiaramente un incremento sulla posizione finanziaria netta di circa 22 milioni, che lo vedete però nel debito non ricorso che abbiamo riportato nella scheda precedente. Abbiamo preferito darvi queste informazioni in modo che possiate leggere in maniera incrociata tutti i dati e avere chiarezza su quello che è l'impatto di un'azione che chiaramente risponde pienamente alla strategia che sottendeva al nostro piano strategico e che stiamo portando avanti. A fine anno che cosa succede? Abbiamo un impatto sempre legato sulle revenue, positivo sulle revenue dovuto all'ospedale di Mestre, all'operation and maintenance per circa 50 milioni. Chiaramente avremo poi un impatto interessante sulla parte dell'EBITDA e lo vedrete poi nei risultati. Quindi, questo semplicemente per dire che il management sta continuando ad operare sulle strategie che ha tracciato con il piano strategico. L'attività che abbiamo fatto sull'ospedale di Mestre risponde pienamente a quelle che erano le strategie tracciate e i risultati si vedono, quindi voglio dire con un po' una punta di orgoglio che metto in evidenza questa azione e questa attività che abbiamo fatto, perché comunque concretizza un altro elemento fondamentale del nostro piano strategico. Nella slide numero 18 riporto brevemente quelle che sono state le guidance che abbiamo già preannunciato precedentemente, quindi riconfermiamo che quest'anno le revenues toccheranno i 3 miliardi e 6 circa, 3 miliardi 150, quindi guardavo il 2018, l'EBITDA margine si assesterà tra l'11 e il 12%, l'EBIT margine tra il 9 e il 10%, il net working capital sarà inferiore all'incirca gli 800 milioni, la posizione finanziaria netta si attesterà più o meno all'incirca intorno al miliardo. Adesso abbiamo messo nell'incirca che, per dire che il nostro obiettivo è più o meno su quel valore. Io ho finito. Ho cercato di raccontarvi tutte le attività svolte in questo primo semestre e illustrarvi i risultati che la società ha conseguito nel primo semestre 2017. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, esaustivo, e quindi adesso lascio a voi la parola nella sessione per domande e risposte. Grazie.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è da parte di Giuseppe Mapelli di Equita SIM. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Avevo appunto un paio paio di domande. La prima riguardava i margini, la seconda invece gli effetti derivanti dall'accordo su Mestre. Relativamente ai margini, ho delle domande un po' di dettaglio che vado appunto al nucleare. La prima riguarda l'effetto che c'è stato di meno 16 milioni relativo alle joint venture, che appunto è venuto meno nel secondo quarter. È corretto dire che questi 16 milioni sostanzialmente erano il contributo del terzo ponte che era stato contabilizzato nel primo quarter. E sempre relativo ai margini, se potete darci un'idea, se nei 25 milioni di other revenues che sono impattate appunto nel primo half sono inclusi i 9 milioni che avevamo già visto nel Cile, e sempre per i margini, se potete darci qualche dettaglio in più sui one-off che avete detto che hanno impattato sul semestre, giusto per avere un'idea della dimensione e della qualità appunto di questi one-off. La seconda domanda invece riguarda Mestre. Relativamente a Mestre, volevo capire quanto è costato chiaramente passare dal 35 al 60% di Mestre, e se Mestre è consolidato integralmente oppure, sì, immagino di sì, se eventualmente deve passare poi anche lei tra gli available for sale, visto che avete firmato un mandato per la cessione. Grazie.
Lascio i dettagli, le risposte a Marco Caucci, quindi entrerà un po' nel più in dettaglio, così cerchiamo di chiudere le risposte.
Grazie.
Sì, allora, per quanto riguarda gli effetti sui margini, magari se facciamo riferimento alla slide 17, sì. Su questa slide noi abbiamo inteso proprio illustrare quello che è stato tutto l'impatto delle disposal sull'EBITDA. Quindi noi abbiamo realizzato delle plusvalenze da dismissione dei tre asset, tutti plusvalenti a livello di realizzo, che sono stati contabilizzati negli altri ricavi per un valore di 25 milioni, quello che vedete illustrato lì nella slide.
Ok, e quindi sono dentro già anche i 9 che ci avete già detto nel primo quarter, immagino, giusto?
La parte di Chagallas, okay, che già era entrata, più le ulteriori plusvalenze che sono entrate dalla contabilizzazione delle ulteriori cessioni.
Okay.
L'effetto negativo che troviamo sulle joint venture di 16 milioni è tecnicamente il giro a conto economico degli effetti di chiusura delle riserve di cash flow hedge. Mi rendo conto che è una cosa un po' complicata, però va spiegata com'è. Delle riserve cash flow hedge legate a questi progetti che già erano state spesate nel patrimonio netto finale al 31 dicembre 2016, perché quelle confluiscono anno dopo anno nel conto economico, però per tecnica contabile nel momento in cui c'è la dismissione definitiva vanno girate a conto economico, ma l'effetto sul patrimonio già è stato sterilizzato. Quindi l'effetto complessivo sull'EBITDA di queste cessioni risulta essere pari a 9 milioni. Vi ricordo che non è ancora confluita al conto economico l'ulteriore plusvalenza che vi avevamo un po' raccontato nella riunione precedente dell'ultimo pezzo di Chagallas che vale 7 milioni, che vi abbiamo evidenziato come ulteriore effetto che ci aspettiamo di consolidare nel terzo quarter.
Ok, però questi 16 milioni non hanno nulla a che vedere col deconsolidamento quindi del terzo ponte, giusto?
No, assolutamente. Per quanto riguarda invece il terzo ponte, quindi noi se prendiamo quello che oggi entra come utile da partecipazione, in teoria dovremmo normalizzarlo di questo effetto di meno 16 e lì troveremo quindi l'andamento progressivo degli utili che noi riceviamo da queste joint venture, che però per quanto riguarda il terzo ponte questo contributo si ferma al 31 dicembre, perché da quella data in poi per decisione di avvio del processo di cessione questo asset è stato inserito nell'ambito degli asset in dismissione e quindi gli effetti contabili non verranno più rilevati mese dopo mese o trimestre dopo trimestre nell'ambito delle joint venture, ma verrà fatto il fair value e poi l'effetto finale all'atto della cessione. Quindi noi abbiamo come se avessimo bloccato il contributo del terzo ponte al 31 marzo, quindi quello che è avvenuto dal 31 marzo in poi è l'utile della Gasbesmir e degli altri progetti che confluiscono in quella voce. Ed è per questo che noi vi avevamo anticipato nell'altra trimestrale che il contributo da joint venture che ci aspettavamo per quest'anno non era ai livelli dell'anno precedente, proprio perché già prevedevamo questo tipo di azione sul terzo ponte. Complessivamente però l'EBITDA nella gestione complessiva delle concessioni ha avuto un effetto positivo dato da quella voce più la plusvalenza netta dei 9 milioni, a cui si aggiungerà il residuo di plusvalenza di Chagayes. Poi, per quanto riguarda Mestre, confermo che noi, la iniziativa di Mestre abbiamo acquisito per contrattualizzazione di patti il controllo a partire dall'inizio del 2017. Formalmente il passaggio delle azioni c'è stato ieri, formalmente, però come sapete bene vale più l'aspetto di governance che l'aspetto effettivo delle azioni. L'investimento per noi vale circa 10 milioni, verrà contabilizzato tecnicamente nella terza trimestrale, il pagamento è un pagamento che avverrà diluito nel tempo, compatibile con il processo che stiamo mettendo in piedi. L'iniziativa di Mestre per ora non rientra nelle iniziative in dismissione per il semplice motivo che, come diceva il nostro amministratore delegato, deve essere implementato quel processo di razionalizzazione dell'iniziativa che ci consentirà di enucleare l'attività di operation e maintenance in una società di scopo di cui noi manterremo il controllo, quindi da un punto di vista economico a noi rimarrà quel conto economico ricavi e costi, e successivamente, quindi in un tempo compatibile col portare a termine questo tipo di operazione, successivamente ci sarà un'azione volta alla dismissione della SPV che a quel punto sarà stata svuotata del rischio operativo e quindi, analogamente all'ospedale Felix in Cile e a quello che abbiamo fatto sugli ospedali toscani in Italia, trova un appetito da parte di fondi che cercano degli investimenti senza rischio e con dei canoni garantiti, ed effettivamente Mestre rientra in questa fattispecie nel momento in cui l'avremo razionalizzata, come già fatto in precedenza per Cile e Turchia e ospedali toscani. Spero di aver risposto a tutto.
Sì, assolutamente. L'ultima precisazione, ho visto che il debito è cresciuto di 22 milioni, chiaramente quindi vuol dire che 10 milioni sono il cash out e 12 milioni è il delta debito che è stato consolidato, giusto?
No, non esattamente. 22 milioni è il debito che è stato consolidato, i 10 milioni sono il debito prospettico che noi stiamo maturando all'atto dell'acquisizione, che ancora non troviamo, ma da cui poi vanno detratti i flussi di cassa che nel frattempo il progetto genera, ed il fatto che probabilmente, avendo una posizione di controllo, noi entreremo nell'asset in maniera un po' più pesante, razionalizzandolo in maniera significativa anche da un punto di vista finanziario.
La prossima domanda è da parte di Alessandro Tortora di Mediobanca. Prego.
Sì, grazie, buonasera. Appunto, quindi due domande. La prima domanda è, tornando un attimo su Mestre, quello che volevo capire un attimino è l'impatto di Mestre, tenendo conto che, se ricordo bene, andrete a pagare questa quota di circa il 30% e rotti, circa 10 milioni. Come si parlava appunto con il valore di carico che avevate voi, se ricordo bene, su questa quota, per circa 30 milioni mi sembra fosse una quota intorno al 37%, giusto capire un attimino le valorizzazioni di questa quota. Sul tema di Mestre volevo capire l'impatto sul debito, perché mi sembra di vedere appunto che avete i crediti della concessione che sono risaliti, immagino anche dovuto appunto al riconsolidamento di Mestre. La seconda invece domanda è sul tema appunto della guidance, e ritorno sempre un pochino a questa variazione di perimetro che abbiamo di questa società, nel senso che appunto ci ritroveremo 50 milioni in più di fatturato, ci sarà un impatto sul debito, volevo capire un attimino perché poi non si è proceduto magari ad una variazione anche un pochino delle indicazioni sul fine anno. E se posso, so che è una domanda flash, l'asset for sale a questo punto, se non c'è Mestre, immagino sia solamente il ponte sul Bosforo. Grazie.
Eh,
Alessandro, scusa, ripeti l'ultima che non l'abbiamo sentito.
Sì, l'ultima è semplicemente una precisazione. A questo punto l'asset held for sale che avete, non essendoci appunto Mestre, è solamente il ponte sul Bosforo, immagino.
Sì, corretto.
Sì.
E gli ospedali toscani.
Sì, sì, per il grosso, sì. Ok.
Sì, allora, sempre su Mestre. Vado velocemente all'ultima domanda, alla penultima, così è chiaro che noi quando abbiamo dettato le linee strategiche del piano di cui poi abbiamo dato i riferimenti di guidance, come diceva l'ingegner Stinellis, noi l'avamo pianificata Mestre chiaramente nel piano industriale, quindi oggi stiamo consolidando un'operazione che era contenuta nel piano industriale, perché nel piano industriale vi ricordo c'era lo sviluppo dell'operation and maintenance anche attraverso la valorizzazione di asset in cui il gruppo già aveva un ruolo. Quindi noi esattamente Mestre è una società nella quale Astaldi ha avuto sempre un ruolo importante, era una quota non di controllo ma una quota del 37%, questa azione ci ha consentito di portare la quota, noi abbiamo acquisito il 23% in realtà, non abbiamo acquisito...
Dal 37 al 60, esatto.
Ci consente di arrivare a una quota del 60%, avere il governo pieno della società e poter fare quegli interventi di implementazione previsti dal nostro piano industriale. Quindi non cambiamo le linee guida del piano e gli obiettivi del piano per il semplice motivo che Mestre era contenuto nei nostri obiettivi di piano. Da un punto di vista diciamo di valorizzazione mi sembra che il nostro valore di carico sia sui 23 milioni, 24 milioni al 31 dicembre, riteniamo che l'operazione di acquisto del 23% per un prezzo nell'intorno di 10 milioni, che tra l'altro contiene anche la quota di prestito subordinato, noi con quel valore compriamo anche la quota di prestito subordinato del socio uscente, sia diciamo una valorizzazione fair che ci consentirà diciamo successivamente tramite quello che riteniamo essere un punto di forza, cioè cedere una quota di controllo dell'asset, di registrare un risultato interessante dalla disposal. All'ultima mi sembra che sia stato risposto, nel senso che in quella voce è contenuto il terzo ponte e gli ospedali toscani. E poi nel medio termine entrerà a far parte anche l'ospedale di Mestre, però ripeto, dopo aver finalizzato quel processo di efficientamento che abbiamo pianificato, però tutto questo era già contenuto nel piano industriale.
Ok, grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Francesco Sala di Banca Akros, prego.
Sì, buonasera. C'è stato diciamo nel Q2 un forte incremento del debito lordo a breve termine. Mi domandavo se come intendete rifinanziarlo nei prossimi mesi e qual è il costo medio di questo debito in questo momento. Grazie.
Allora, possiamo fare magari riferimento alla slide che non ha numero, quindi quella dopo la 15, la 16. Lì abbiamo volutamente diciamo, evidenziato come è cambiato un pochino la struttura degli utilizzi tra quota breve e quota a lungo. Per motivi di ragione operativa, cioè operazioni e tiraggio di linee su diciamo, l'operatività ordinaria, ci siamo trovati effettivamente nel corso della seconda fase, cioè nel corso del secondo trimestre, a fare maggior ricorso a linee diciamo, di breve termine. E l'abbiamo fatto diciamo, tenendo presente un doppio obiettivo. Da una parte diciamo, sicuramente il fatto di avere un accordato così importante a noi ci dà la tranquillità che comunque sia diciamo abbiamo una elasticità di tesoreria abbastanza spinta. Dall'altra parte diciamo abbiamo voluto provare a generare un po' di efficienza in termini di contenimento del costo del debito, perché come sapete immagino gli utilizzi a breve hanno un'onerosità inferiore rispetto agli utilizzi di linee committed, e quindi questo, diciamo, è un primo tentativo anche di cercare di mettere le mani in maniera un pochino efficace all'obiettivo che era uno di quelli declinati nell'ambito del piano industriale di riduzione dell'onerosità del debito. Dall'altra parte noi avevamo tutto l'interesse anche, diciamo, a dimostrare, perché tante volte, specie per diciamo, lettori che non vanno molto a fondo dei dati aziendali, diciamo, l'attenzione si sposta solamente sulle disponibilità delle linee committed, e quasi escludendo il fatto che, specie in Italia, l'utilizzo delle linee committed è uno strumento, diciamo, ordinario di business che difficilmente viene capito, diciamo, dalla mentalità anglosassone. Quindi questo ci ha interessato, ha avuto anche lo scopo di dare l'evidenza di quanta capacità di linee committed del gruppo avesse alla data di chiusura del semestre, in maniera tale da sminare quello che erano state un po' le perplessità che noi avevamo registrato da parte dei nostri analisti, da parte degli analisti che ci guardavano sui dati ad esempio del 31 di dicembre, nei quali l'androne delle linee committed era credo di poco al di sotto dei 100 milioni, di poco al di sopra dei 100 milioni. Quindi questa operazione di utilizzo, diciamo, un pochino come dire, che di convenienza delle linee a breve rispetto a quelle lunghe ha avuto sostanzialmente queste ragioni.
Grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Louis Peters di JP Morgan. Prego.
Buonasera, grazie. Tornando a una delle domande principali precedenti, qual è stato il contributo del terzo ponte? Mi è stato molto chiaro, del terzo ponte sul Bosforo.
Nei primi tre mesi, perché fino a marzo, alla fine di marzo, 16 milioni.
E non c'è riferimento nella presentazione al fatto che generi un EBITDA nel secondo trimestre?
Allora, ripeto un pochino qual è stato il trattamento. Fino a marzo è stato mantenuto nell'ambito delle attività soggette a valutazione ad equity, cioè col metodo del patrimonio netto, e quindi ha contribuito per la porzione di risultato che ha realizzato nei tre mesi da gennaio a marzo. Nel momento in cui è stato trasferito dalle partecipazioni, quelle ordinarie, a partecipazioni destinate alla vendita, il trattamento contabile cambia, non c'è più la rilevazione trimestre per trimestre del risultato economico maturato, ma viene fatto solamente la valutazione di recuperabilità di quell'investimento, che poi, diciamo, troverà il realizzo nella disposal, perché diventa una partita, diciamo, più di tipo finanziario a breve termine, più che un investimento a lungo termine. Spero di aver risposto.
Sì, grazie, grazie mille. La seconda domanda è per il cash flow, dato 120 milioni. Escluse le plusvalenze e avete i 65 milioni dei risultati della vendita. Mi chiedo cosa ha spinto i 120 milioni di aumento nel debito finanziario esattamente, cosa li compone?
Quindi è chiaro che il cash in da parte delle dismissioni non si evidenzia positivamente, perché in effetti noi abbiamo assorbito chiaramente la parte del net working capital per 100 milioni. Poi abbiamo gli effetti di alcune partite che dovevano essere monetizzate entro il 30 giugno e di cui vi ho già detto durante tutta la presentazione, che invece incasseremo nelle fasi successive. E quindi vi ho riportato brevemente nella slide numero, quando ho commentato la slide numero 11 in tema di net working capital, vi ricordo il tema della Romania, dell'Algeria, della Russia e del tema del terzo ponte, dell'investimento fatto sul terzo ponte, che sono elementi che dovevano rientrare in società come incassi entro il 30 giugno, che invece per diverse motivazioni stanno traslando e avverranno sicuramente nel prossimo trimestre e comunque entro l'anno. E per questo motivo non si vede l'effetto positivo del cash in dalle dismissioni.
Questo lo capisco, da trimestre a trimestre non ero quindi sicuro se di la voce di cui le parlava è riflessa nel debito netto, quindi adesso è chiaro.
La prossima domanda è un follow-up dalla conferenza in italiano da parte di Giuseppe Mapelli di Equita SIM. Prego.
Sì, volevo tornare sulla questione margini per concentrarsi sulla parte costruzione, perché se io calcolo l'EBIT margin del primo quarter al netto del contributo di Chakaies, avevate un margine appunto di circa il 5-7%, circa 6% EBIT margin. Se faccio lo stesso calcolo al netto appunto di queste partite non ricorrenti che hanno inciso a causa delle dismissioni, mi trovo sostanzialmente ad avere un EBIT margin prossimo al 10%. È vero che avete detto che ci sono stati dei contratti che si sono chiusi, che hanno portato delle release, però ecco, avere qualche dettaglio in più su questa, diciamo così, esplosione dei margini delle costruzioni potrebbe essere utile. Grazie.
Adesso i dettagli che le posso dare è semplicemente elencarle quelli che sono stati i progetti che hanno rilasciato margini in questo primo semestre, in questo secondo quarter. Chiaramente il completamento di alcuni progetti in Italia, da cui ho ricordato Afragola, il completamento di alcuni tratti autostradali, che chiaramente sono quelli che pesano di più del progetto del terzo ponte, che ricordo sono stati delle tratte autostradali successive alla parte principale del progetto, su cui abbiamo fatto chiaramente una spinta per il completamento in anticipo rispetto alle previsioni contrattuali, e lì voi ben sapete, perché già l'ho dichiarato diverse volte, la marginalità di quel progetto è una marginalità importante, e quindi lì sono stati rilasciati i margini. Abbiamo efficientato e quindi rilasciato margini dei progetti in Cile, soprattutto per quello che riguarda i progetti minerari di Chuquicamata, su cui abbiamo efficientato un processo ed è stato veramente un risultato manageriale molto importante, e questo ci ha consentito un rilascio di margini importanti. Spero di aver risposto alla sua domanda.
Grazie.
La prossima domanda è un follow-up dalla conferenza in italiano da parte di Alessandro Tortora di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera. Due veloci follow-up. La prima è alla luce appunto dell'ottimizzazione che ci dicevate prima sul debito a breve, sul tiraggio appunto di linea breve rispetto a quelle a lungo. Avete un'idea, se ci potete dare una guidance un pochino sugli oneri finanziari appunto netti, diciamo, per fine anno. E la seconda invece è una domanda un pochino legata appunto alle principali valute verso le quali siete esposti, e volevo avere un commento da voi. Abbiamo visto molte società che hanno già riportato che hanno avuto appunto impatti negativi da FX, semplicemente anche sul Bolivar, ad esempio venezuelano. Volevo avere per esempio da voi un update su questo. Grazie.
Rispondo io sul discorso delle valute. Noi diciamo, come policy aziendale tendiamo a coprire il rischio di cambio, chiaramente tenendo conto del fatto che ci sono delle coperture naturali del rischio di cambio, dove ho delle economie che diciamo, gestiscono costi e ricavi nella stessa valuta, noi tendiamo a coprire i differenziali. Per quanto riguarda gli effetti sul nostro conto economico del semestre, adesso vado un po' a memoria, poi magari quando leggerete in dettaglio, diciamo, il bilancio con le note allegate potrete approfondirlo, abbiamo un effetto diciamo, non molto significativo delle differenze cambio, perché abbiamo in qualche modo rilasciato la copertura. E come esposizione valutaria noi chiaramente siamo esposti al dollaro, perché abbiamo un bel po' di portafoglio gestito, diciamo, in questa valuta, operando negli Stati Uniti, in Canada, dove il dollaro canadese è molto più agganciato al dollaro che all'euro, e alla Latin America, prevalentemente parlo del Cile. In Turchia vi ricordo che le nostre iniziative sono iniziative tra virgolette dollarizzate, specie quelle in investimento in concessioni, quindi quello che troveremo nella situazione patrimoniale di dettaglio è troveremo un effetto sulle riserve di traduzioni, cioè quelle riserve contabili che si generano quando consolidiamo dei bilanci espressi in valuta diversa, che sapete bene che non sono effetti permanenti, quindi la variazione del dollaro dalla fine del 2016, che mi sembra fosse a 1,05, alla fine del 30 giugno, che credo abbia chiuso a 1,14, la troviamo riflessa in una variazione delle riserve di traduzione. Questo ci dà un effetto negativo sul patrimonio netto, ma ha una valenza solamente, diciamo, patrimoniale, non avendo un impatto sul conto economico perché non è realizzata. Tra l'altro queste oscillano, diventano positive, poi leggermente negative, quindi non è un effetto necessariamente negativo. Mi sembra di aver risposto. Ah no, no, ecco, gli oneri finanziari, adesso quello che diciamo, diceva prima l'ingegner Stenelli nel brevissimo commento degli oneri finanziari, è che noi oggi nell'oriosità del debito troviamo delle componenti non ricorrenti che sono, diciamo, il costo sia dell'operazione di refinancing per quanto riguarda, diciamo, proprio l'onere del riacquisto del bond, che quindi in qualche modo ha liquidato l'effetto, il differenziale di prezzo tra il prezzo iscritto e il prezzo di riacquisto. Quindi da quel punto di vista è chiaro che non è una previsione del semestre per due. Riteniamo che la dinamica finanziaria in qualche modo pianificata per il secondo semestre dovrebbe darci dei livelli di indebitamento lordo più contenuti, e quindi ci aspettiamo un contenimento complessivo nel secondo semestre di questa partita. Cercheremo di continuare a ottimizzare, diciamo, l'onerosità del debito tramite queste azioni che vi abbiamo raccontato poco fa. L'indicazione di massima, ecco, diciamo, è questa qui, e siamo abbastanza aderenti con quello che avevamo programmato.
Quindi diciamo, al netto appunto degli effetti che ha detto prima sul riacquisto, diciamo, stiamo parlando comunque di un valore sotto comunque, diciamo, la soglia dei 200 milioni, era giusto per capirsi, ecco, no?
Beh, direi di sì.
Okay.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Hemant Dabke di Barclays. Prego.
Buonasera, una domanda come follow-up. Negli ultimi rapporti avete fornito una slide che riguardava l'evoluzione dell'indebitamento netto. Mi chiedo perché questa diapositiva non è riportata in questo rapporto. Sarebbe possibile riceverla? E se potete chiarire, guardo le figure, le bit nella prima semestre 2017 215 milioni, aveva ricevuto circa 117 milioni di cash dalle disposal. Nonostante questo, il indebitamento netto è aumentato di circa 100 milioni. Perché potete riconciliare il perché e perché il debito, l'indebitamento netto è aumentato? Perché non ci risulta così chiaro dalla lettura del rapporto? Grazie. Per quello che riguarda questa slide, la realizzeremo e te la possiamo inviare. La possiamo aggiungere alla presentazione per poterla poi caricare sul sito web. Per quello che riguarda la spiegazione in termini del debito, il capitale, il working capital e il cash in, io credo che l'amministratore ha spiegato bene la dinamica verificatasi nel primo semestre, cercheremo però di chiarirla ulteriormente nella diapositiva, nella slide, se non mi ricordo male. Sì, esattamente la diapositiva di cui io stavo parlando, sì, se è chiaro te la manderò, la completiamo e te la mandiamo. Grazie, perfetto.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Bruno Permutti di Banca IMI. Prego.
Sì, buonasera. Volevo avere, se possibile, un chiarimento sugli anticipi. Da una delle slide presentate vedo che avete circa 50 milioni di advance payment che sono stati incassati dopo il 30 giugno, quindi volevo capire anche se vi aspettate, quanti sono, diciamo, gli anticipi che vi aspettate di incassare nel secondo semestre, se c'è qualcos'altro oltre a questa tranche. Una seconda domanda riguardava poi se potete darci un'indicazione sui ricavi dell'operation and maintenance attesi per l'anno, se ben capisco dalla vostra presentazione dovrebbero, visto che ci sono tre progetti in operatività, potremmo immaginare che raddoppino circa rispetto al primo semestre, però vi chiedo conferma di questo. Una terza domanda riguarda i 7 milioni dalla plusvalenza di Chacayes. Volevo capire per quale motivo sono stati posticipati al terzo trimestre e se c'è qualche condizione che deve verificarsi perché l'incasso possa avvenire. In ultimo, se potete darci un'idea perlomeno sui tempi della possibile allungamento delle scadenze per quanto riguarda il vostro debito, se avete un'idea se potrà essere completata nel 2018 o se si andrà oltre.
Allora le rispondo partendo dall'ultima domanda. È chiaro che noi abbiamo un programma, è chiaro per i motivi che sono noti, è un programma che non è che possiamo esplicitare in tutti i dettagli perché poi dipende dalle condizioni di mercato, quindi ci sono delle fasi che la società si è prefissata, ha degli obiettivi, dipendono dalle condizioni di mercato, stiamo lavorando, è chiaro che l'obiettivo l'obiettivo di chiudere questa refinancing, questa rivisitazione delle riprogrammazione delle date di scadenza del nostro debito, auspichiamo di completarlo nell'arco del 2018, quindi questo è ben chiaro. Ma stiamo lavorando su un programma che poi non dipende solo dalle nostre attività, ma anche dalle condizioni del mercato. Per quello che riguarda gli anticipi, sullo stock degli anticipi noi abbiamo fatto una slide e vi abbiamo messo in evidenza quello che è successo fino a giugno 2017, la slide a pagina 11. Vi abbiamo anche messo in evidenza il fatto che alcuni anticipi che dovevamo incassare entro giugno stanno arrivando in questi giorni, da cui mi riferisco chiaramente ai progetti in Romania sostanzialmente. Noi comunque abbiamo l'obiettivo di ripristinare lo stock di anticipi intorno ai 550-600 milioni nell'arco di quest'anno. Questo è la precisazione. Poi ce n'era una terza che era la scadenza del debito
e era relativo ai 7 milioni di plusvalenza da Acciaccaia.
Su questo risponde Caucci e chiaramente lei aveva fatto un'ulteriore domanda, perché è chiaro che abbiamo detto a tutti teniamoci sulle due domande, lei è stato bravo, ne ha fatte sei in un'unica chiamata.
C'era, scusa. Bravissimo.
Rispondiamo sull'operation and maintenance, chiaramente noi abbiamo l'obiettivo di raggiungere gli 80-100 milioni, questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati, ma saremo superiori agli 80 milioni sostanzialmente. Per quanto riguarda la plusvalenza di Acciaccaias, lascio la parola a Caucci.
Sì, allora, come avevamo ricordato la volta precedente, questo è più un tecnicismo di natura contabile legale, nel senso noi potremo portare questa plusvalenza quando formalmente avremo chiusa la liquidazione del veicolo che ha realizzato, diciamo, quel tipo di plusvalenza. Quindi queste attività sono tuttora in corso, contiamo di finalizzarle a cavallo tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, quindi sicuramente, diciamo, ritengo altamente probabile che questa plusvalenza entrerà nell'ambito della terza trimestrale. Però è veramente un tecnicismo contabile, non c'è un problema legato al non realizzo di quel valore, il valore ormai è cristallizzato, c'è solo da contabilizzarlo.
Grazie.
Ingegner Sinellis, signori, al momento le domande sono terminate.
Bene, ringrazio tutti per l'attenzione, a questo punto vi auguro pure buone vacanze e buon riposo a tutti, visto il lavoro svolto. Arrivederci al prossimo appuntamento.